con UBS, partner principale di Locarno Film Festival.
Speciale Festival.
Buongiorno da Alessandro Bertoglio.
Buongiorno da Moira Bubola.
È un piacere essere in vostra compagnia questa giornata conclusiva della 78esima edizione, sabato 16 agosto. Noi abbiamo ancora tante sorprese per voi. Innanzitutto mancano all'appello i due ultimi film del concorso internazionale. Sappiamo che questo è il luogo deputato a delle critiche, dei commenti, delle analisi e degli approfondimenti. E dunque subito la parola ad Alessandro Bertoglio. O inizio io? Come facciamo?
Ma no, andiamo in ordine di presentazione al pubblico, quindi comincia tu con un film che ha un titolo molto bello, secondo me. Si intitola Two Seasons, Two Strangers, due stagioni, due stranieri, è quasi uno scioglilingua. Di che cosa ci parla questo film?
Allora, è un film di Sho Miyake, Tabi to Tibi è il titolo originale, ed è appunto una riflessione sul linguaggio, quello cinematografico e quello umano. Sho Miyake vede le parole come un mezzo limitato, Alessandro, per la conoscenza dell'altro e del mondo, e mi viene da dire non poteva essere altrimenti, considerato che ha scelto come mezzo creativo di espressione il cinema. In Tabi to Tibi, Two Seasons, Two Strangers, la protagonista della storia è una sceneggiatrice e sin dalla prima inquadratura la vediamo concentrata sul suo quaderno di appunti, con lo sguardo che cerca di fissare sulla pagina le parole giuste per le immagini presenti nella sua testa. Con uno scarto ironico e leggero, gli spettatori entrano nella storia che lì sta creando. Siamo in riva al mare, assistiamo all'incontro tra due giovani. Lei, stanca dei compagni di viaggio in cerca di altre prospettive, lui, stralunato e timido, si incontrano per caso e si danno appuntamento per il giorno dopo.
Ci sarà il giorno dopo?
Il giorno dopo ci sarà, e sarà un giorno di tempesta, di vento, di mare con i flutti grigi. Ci sarà e non vi dico altro. Poi cosa succede? Torniamo a Lee, la sceneggiatrice, che è sempre a caccia di ispirazione e di parole. E lei si è persa in un villaggio di montagna e qui incontra un ruvido albergatore. Non si parlano molto, ma intraprendono una spedizione notturna nella neve. Gesti minimi, dimenticanze, camminate e tanto freddo. Con grazia, distacco e sensibilità, la sorpresa di uno scambio casuale illumina l'avventura di essere vivi su questo pianeta girovago in un universo infinito. Dunque sono davvero molte le domande, Alessandro, che solleva Tabi to Tibi. L'interrogativo principale, secondo me, riguarda la conoscenza del mondo. Siamo proprio sicuri che le parole svelino l'anima e l'essenza dei rapporti di noi stessi e del luogo in cui abitiamo? La domanda naturalmente resta aperta, ma il regista di Sapporo ci invita a guardare con altri occhi quello che ci sta attorno. Insomma, è una riflessione sullo sguardo e sul gesto del fare cinema. Che cosa può svelare di profondo l'occhio di un regista? Che cosa possono consegnare, al di là di una storia fatta di labili dialoghi, immagini potenti di spazi chiusi e di orizzonti aperti su di una natura libera e rigogliosa? Questo film è un'esperienza visiva, delicata e profonda, e si viene trasportati in un altro mondo, il mondo che il cinema riesce a catturare oltre il reale.
Allora, visto che ce li abbiamo qua,
spariamo le carte,
coinvolgiamo
sì.
Tutto il programma, abbiamo i nostri due semplici gradi di separazione tra i film e i loro registi, perché Julian Michaels e Alessandro Chiara sono coloro che hanno incontrato tutti i registi per noi.
Tra l'altro, se voleste avere una carrellata dei registi, dei temi del concorso ufficiale, andate sul sito di RSI, cliccate Pardo Tardi e vedete tutte queste puntate dove potrete dare un volto ai nomi di questi registi.
Tabi to Tibi è tuo, Julian,
no,
giusto?
No, era è mio, tuo. Esatto, e l'ho incontrato proprio ieri, tra l'altro il regista, quindi i ricordi sono molto freschi. Ero molto ammirato Moira per come hai raccontato il film e hai alluso a una serie di temi che poi ho approfondito con il regista, che peraltro, voglio ricordarlo, è stato qui nel 2012 per
Vero.
La prima volta con un film Playback che già rifletteva comunque sul cinema ed era già un metaracconto. Le cose e i temi che tu hai toccato sono esattamente poi quelli che lui ha tirato fuori, quindi l'idea che le parole lo sappiamo tutti e lo diciamo spesso, le parole hanno un peso. Lui fa un passo più in là e dice, le parole sono anche un peso, no? E ce ne accorgiamo quando pensiamo di avere la parola giusta per un'esperienza, ma facendola ci rendiamo conto che forse non è la parola che meglio la descrive. E proprio in riferimento a quella scena, che non è misteriosa, la possiamo svelare, di questa certo. nuotata in un mare agitato, insomma lui dice, la paura magari è la prima parola che ti può venire in mente, ma poi c'è molto altro.
C'è la
no?
scoperta,
c'è
il
la
mistero.
Scoperta, la visione dei pesci, anche questo è un piccolo spoiler che non credo rovini il piacere di vedere.
Come
il
si
film.
Dice palombella rossa in giapponese? Perché mi sembra molto morettiano il tutto.
Ma... Io volevo coinvolgere brevemente Julian, prima di passare alla critica dell'altro film che ha chiuso il concorso, sempre giapponese, di un grandissimo nome, perché lei è Naomi Kawase, regista pluripremiata a Cannes, raffinatissima nel suo sguardo sul mondo, su se stessa e sugli altri. Ecco, Julian Michaels, anche lui qui con noi assieme ad Alessandro Chiara, in una battuta, Julian, che cosa ti lascia l'incontro costante giornaliero con questi creativi, con questi registi? Svelano qualcosa di più del film che tu hai visto oppure non aggiungono molto all'opera questi incontri con i registi? Brevemente.
Buongiorno a tutti e buongiorno a tutte. Io riprendo un po' quello che è il concetto di Tabitha Uribe, che la parola è un mezzo semplice, forse troppo semplice per descrivere questi incontri che abbiamo avuto con i registi. Io ho un esempio, ho incontrato Fabrice Aragno del film Svizzero in concorso, Le Lac, e uno degli aspetti che lì è saltato fuori è che veramente il rapporto umano, quello che si instaura anche con un regista, è un momento molto prezioso per entrare nella testa e dietro gli occhi di questi cineasti e comprendere che quello che noi vediamo a schermo forse ogni tanto differisce da quello che è la volontà stessa del regista. E questa è una cosa che trovo molto bella e molto appassionante, di incontrare persone che fanno cinema, che fanno arte, e di entrare nella loro mente.
Se posso aggiungere una cosa a questo,
certo.
Me l'hai fatta venire in mente con le parole che hai appena detto, l'incontro con Alexander Kubrick. Cioè noi abbiamo l'idea che il regista, come dire, debba chiarirci una serie di cose che nella sua testa sono perfettamente chiare, ma poi facendo un'intervista ti rendi conto che in qualche modo anche lui ha fatto un tentativo. E per esempio in Alexander Kubrick, qui non posso invece qui svelare troppo, ma il finale arriva dopo 3 ore e 06 di film, insomma, e io mi chiedevo, ma è necessario? Erano proprio tutte necessarie, e però il finale ne vale la pena, vale veramente la pena.
Dry Leaf,
esatto.
Alexander Kubrick. Arriviamo a Yakushima's Illusion, il film di Naomi Kawase. Alessandro Bertoglio ci teneva moltissimo a recensire questo film, e dunque a te la parola, che cosa ci puoi raccontare?
È il mio personale pardo d'oro e non ho nessuna vergogna a dirlo, poi vediamo se sarà anche il pardo d'oro della giuria, lo scopriremo fra qualche ora. Quello che ci dà Yakushima's Illusion è un cinema di temi forti, importanti e necessari, come quello di Naomi Kawase, che indaga sulla storia e sulla cultura giapponese messe a confronto con il mondo di oggi. Lo ha sempre fatto, continua a farlo. Non sfugge alla regola, appunto, questo suo ultimo film, presentato, mi permetto di dire, a sorpresa, nel programma di Locarno, che era ormai già chiuso. È diventato il 18° film in concorso, Jonah Nazar ne ha sempre avuti 17, ha fatto un'eccezione per questo film e, ripeto, mio parere personale, questo film è nettamente una spanna sopra rispetto agli altri 17, è un film completamente diverso.
Anche per l'interprete femminile, perché è un'attrice strepitosa che abbiamo visto nel cinema e viene adesso usata molto, il volto di questa donna, a te svelarci il nome e raccontarci della sua bravura.
Vicky Krieps, che in questo film fa un ruolo molto difficile e doppio, bivalente, perché lei è un medico specializzato in trapianti, soprattutto sui bambini, che viene inviato per una job rotation in un ospedale di Kobe, in Giappone. Ospedale che tenta di curare i piccoli pazienti bisognosi di trapianto, ma questa è una pratica che vede il paese nipponico agli ultimi posti del mondo, perché è in conflitto, in contrasto con le tradizioni, la cultura e la religione locale, che non ritengono sufficiente la morte cerebrale di una persona per decretare anche la morte fisica dell'individuo. A questo poi si lega il rapporto d'amore che Corry, questo è il nome della protagonista, vive con Jean, un fotografo che ha conosciuto casualmente durante un trekking, diventa suo compagno, ma soprattutto diventa un Johatsu, ovvero una delle 80.000 persone, 80.000, che ogni anno scompaiono senza più lasciare traccia. E nel film scopriamo che se dopo 7 anni tu non dai più traccia di te, vieni considerato ufficialmente decretato morto dallo Stato, e se poi torni resti morto.
C'è qualcuno che ha visto questo film tra i critici che lo ha definito un po' troppo melenso e melodrammatico, soprattutto nella seconda parte. Sei d'accordo?
No. No, sapevo, perché
si era intuito,
mi ha conquistato dalla prima immagine. È un film che è splendido, secondo me non ha sbavature, esplora le connessioni umane e il cuore, intreccia, e lo dice la stessa Cavase, tempo e spazio per rivelare i cambiamenti post pandemici nelle relazioni umane e la visione duratura del Giappone sulla vita, la morte, trasmesse alle generazioni future. La regista ha pensato il suo film quasi con l'occhio del documentarista, ha guidato alla perfezione gli attori, in particolare i bambini che popolano l'ospedale al centro del film, sono credibilissimi, e lo ha fatto in maniera delicata. È un film che costringe a riflettere sulle cose che ci accadono, che a volte paiono sospese tra reale e desiderio. C'è una frase che mi ha colpito, se posso chiudere. A un certo punto c'è il padre di un piccolo donatore che, quando vede la confezione dove sono congelati, il frigorifero, gli organi che partono per andare a salvare altre persone, gli urla: continua a vivere in qualsiasi modo. E a me tornano ancora i peli di gallina.
I brividi. Bene, grazie per questa recensione. Naturalmente tutti e due i film, sia Tabi Tuibi sia Yakushima's Illusion, possono essere visti ancora oggi perché sono i due ultimi film del concorso. Sfogliate il programma perché ci sono più orari e più sale. Un breve stacco e poi torniamo a chiacchierare di questa 78ª edizione. Il genio creativo e musicale di Randy Newman, e noi siamo qui con i nostri ospiti Alessandro Caiara, Julian Michaels, colleghi che hanno contribuito a realizzare Pardo Tardi. Lo trovate sul nostro sito, questa sera l'ultima puntata in terza serata dopo le news della notte su RSI La 1. Allora, io volevo sapere quale dei film che avete visto in concorso, poi avete incontrato i registi come abbiamo appena raccontato, vi ha colpito, vi ha intrigato, vi ha interrogato.
Posso fare una piccola parentesi?
Certo.
Alessandro Caiara ha visto 9 film su 18 e se ne ha segnati praticamente 7, per cui è stato colpito da tutti. Ma devi sceglierne due.
Sono poco credibile.
No, devi sceglierne due.
Allora, facciamo così, ne scelgo due con uno spirito diverso. C'era, come dire, una parte dei film che aveva una forte anima narrativa, c'era una parte dei film che era più documentaristica e c'era una parte che invece era un po' più, come dire, visionaria. Quindi io ne sceglierò uno.
Mi piace l'aggettivo visionario, per dire non si capiva una mazza, però andiamo avanti.
Il francesismo,
A volte le parole sono importanti e hanno un peso, quindi ne sceglierò uno visionario e uno documentaristico. Allora, partiamo dal documentaristico. Mi è piaciuto molto e ho apprezzato il documentario di Abbas Fadel, Tales of the Wounded Land, per una scelta molto precisa che poi lui ha raccontato anche durante l'intervista. È una descrizione, un racconto degli ultimi mesi di guerra in Libano, quindi Israele che bombarda il sud del Libano. E lui fa un semplicissimo ragionamento, una semplicissima osservazione: che cosa manca dalla copertura giornalistica e televisiva di questo tipo di conflitti? Manca il popolo, e lui quello vuole mettere in evidenza, cioè chi manca. Lui diceva: la mia famiglia, mancano i miei amici. E quindi è una scelta narrativa molto forte, sono immagini a cui siamo abituati e non dovremmo mai abituarci, quindi distruzione totale. Però le persone che parlano non sono i politici o coloro che in qualche modo hanno un interesse a descrivere la realtà in un modo piuttosto che nell'altro, sono il professore universitario che si ritrova una biblioteca con 4.000 volumi completamente distrutta perché è stata distrutta la sua casa.
Posso chiederti di restituire a chi ci sta ascoltando il punto di vista scelto da Abbas Fadel in questo Tales of the Wounded Land?
Esatto, e questa è l'altra questione. Lui sceglie la propria figlia e appunto gli ho chiesto la ragione di questa scelta e mi è piaciuto. Lui dice: anzitutto io sono un padre, come tutti i padri.
È una bambina di 2-3 anni, è piccina.
Sì, forse un po' più grande.
Ecco.
È deliziosa, devo dire che è veramente deliziosa. E lui dice: beh, innanzitutto come padre io la filmo di principio perché amo, come dire, testimoniare i suoi progressi, la crescita. Ma anche perché volevo restituire il punto di vista di chi è innocente, ma no, questa parola forse va un po' circostanziata. Lei è una che vuole il gelato mentre la mamma sta parlando di un lutto con un'altra donna. È veramente dissacrante questo modo di raccontare, no? È una bambina che guarda la guerra con gli occhi di una bambina. Lei vuole il gelato.
E i bisogni di una bambina.
E l'ho trovato un fortissimo richiamo alla normalità di cui, viva Dio, avremo tutti bisogno.
Arriviamo al secondo film.
Giusto, il secondo film... diciamo, lo scelgo anche se non è quello che mi è piaciuto di più, è quello che citavo prima, cioè Dry Leaf, perché lì veramente è stata, come dire, un grande sforzo mio di attenzione come spettatore, e per due motivi. Allora, primo, dicevo, la durata 3 ore e 06, con un inizio, un inizio molto leggibile, un'idea narrativa forte, una fine straordinaria, estremamente poetica, e in mezzo la ricerca di questo padre che cerca la figlia scomparsa, e la cerca, lei è una fotografa di stadi, in diversi stadi, ma non immaginatevi, come dire, stadi importanti, sono campetti, della Georgia. Perché lì veramente è uno di quei film che ti interroga come spettatore, che ti fa dire che tipo di spettatore sono, perché mi sto annoiando, perché sto bramando una svolta o qualcosa che mi dia uno schiaffo, perché non riesco semplicemente a lasciarmi percorrere da questo flusso filmico.
Certo, fluire,
e quindi secondo
con le
me,
immagini.
Ecco, l'ho apprezzato particolarmente per questo. Un inciso poi è filmato con un vecchio telefonino, quindi anche le immagini sono immagini a cui non siamo più abituati, completamente sgranate, e anche questo non aiuta la fruibilità.
Poi vi regolate due per voi due per le lunghezze, però Julian, ti restano 3 minuti per i tuoi due
film.
Scusa
Julian. Assolutamente no, anche perché sono dei film che ho scelto che sono molto semplici da spiegare, perché il concetto è molto breve. Il primo è Sehnsucht in Sangerhausen, il concetto di nostalgia, che noi pensiamo sia un concetto anche con un certo lato positivo, perché pensiamo alla nostra vita passata, ma una conseguenza della nostalgia è quella di di odiare in un certo senso il presente. Questo è un film che parla della Germania dell'Est, della Sassonia, e di un contesto in cui l'estrema destra è in continua crescita, e in cui questa nostalgia di un passato che forse era glorioso, forse no, ci fa dire ok, adesso la situazione non è così buona. Ci sono delle persone che magari arrivano da fuori e vediamo il tempo che cambia, i rapporti tra le persone che cambiano, e questo ci fa odiare l'altro. E questo film vuole raccontare come l'odiare l'altro, odiare il prossimo, è qualcosa che distrugge il tessuto sociale.
E ti limita anche nella tua crescita personale. Julian, due donne protagoniste, vero? Qui.
Esatto.
E tutto con un tono da commedia.
Tutto con un tono da commedia estremamente dolce, che è fondato su questo ricercare l'autenticità di un rapporto che non ha secondi fini. Io non penso che tu mi vuoi rubare qualcosa, ma mi fido di te, e allora si crea un'amicizia, un rapporto bello che dura nell'arco del film.
Due donne più una donna fantasma, perché c'è Lotte all'inizio del film, che ha la sua valenza importante. Andatelo a vedere perché è un film molto bello, l'ultimo film di Julian.
Quello che per me ha toccato le corde più profonde, che è Solo mamma, di Yannick Askewold, che è un film che tratta di un tema estremamente attuale, che è quello delle madri single che decidono di avere un figlio tramite la fecondazione artificiale.
Certo.
E in questo film ci si pone il quesito: se dovessi sapere il nome del padre, del donatore, che si fa?
Sì, perché Edith si affida proprio a una banca dello sperma, no?
Esatto.
Dunque, fecondazione artificiale sì, ma addirittura con un donatore sconosciuto.
E quindi tutto il film è posto in che la domanda: io donatore, cosa farei se dovessi conoscere questo figlio? È mio? Non è mio? Sono il padre? Non sono il padre? E c'è questo rapporto estremamente potente da vedere, estremamente toccante, tra la mamma, una solo mamma, in norvegese loro dicono solo mamma, queste madri single, e questo padre, in una attorialità secondo me incredibile, che tocca
profondamente. Sì, ha colpito molto anche a me Solo mamma, speriamo che esca nelle sale. Noi adesso abbiamo l'ultimo elemento che vogliamo proporvi, perché per tutto il festival Giona Nazzaro ci ha tenuto compagnia con il suo suggerimento, ed ovviamente questa sera non poteva non suggerire a tutti noi e a chi ci ascolta il film della piazza, Kiss of the Spider Woman.
Locarno Film Festival. Solo per i tuoi occhi.
La chiusura del programma di Piazza Grande è affidato a Kiss of the Spider Woman, che è sia il rifacimento del film di Hector Babenco interpretato da Raul Julia, William Hart e Sonia Braga, che è l'adattamento dell'omonimo libro di Manuel Puig. Il regista è Bill Condon, il regista di film come Dreamgirls, Breaking Dawn della serie Twilight, il regista di Candyman 2, ed è un musical coloratissimo fra Stanley Donen, Vincente Minnelli, dominato da una straordinaria Jennifer Lopez, che canta, balla in quello che probabilmente è il ruolo più bello riuscito di tutta la sua carriera di attrice, nella quale Jennifer Lopez si manifesta per la straordinaria artista che è. Mentre il ruolo che fu di Raul Julia è di Diego Luna, che i fan di Star Wars conoscono per Andor. Quindi un finale in grande stile per il Festival di Locarno e il programma di Piazza Grande.
Non mi sento un finale in grande stile per la piazza che chiude questa programmazione. Dunque, Kiss of the Spider Woman, rifacimento del bellissimo Il bacio della donna ragno del 1985. Chissà se sarà all'altezza, non mi pronuncio, però venite in piazza perché è un musical, c'è Jennifer Lopez, tante stelle, tante star. Vi ricordo le vie dei Pardi, la prossima settimana a Lugano, dal 19 fino al 21 di agosto, alle 21 al Parco Ciani, saranno proiettati appunto tre film presi dalla selezione ufficiale del festival. L'ingresso è gratuito. Si inizia, Julian, con Solo Mamma martedì 19, film di Jannike Askewold. Poi si prosegue con il film visto in Piazza Grande, diretto da Mohamed Jabaral al-Dardaji, intitolato Gilgamesh Dream. E infine, giovedì 21 agosto, Gioia Mia. Vi daremo ancora questi estremi nel corso della settimana di Rete 2, in modo che voi possiate godervi, se non foste stati a Locarno, questa selezione della Via dei Pardi. Insomma, siamo arrivati ai saluti finali, Alessandro.
Siamo ai saluti finali. Allora ringraziamo Renato Amadò, che oggi è in regia con noi, Tiziano Trotto, che ci ha accompagnato nei giorni scorsi, Chiara Fanetti, Francesca Rodesino, Mario Fabio, Julian Michaels e Alessandro Chiara, che a vario titolo ci hanno aiutato a muoverci attraverso il vasto programma di questa edizione, secondo me più che positiva.
Molto positiva, naturalmente. Alessandro Bertoglio,
Moira Bubola,
ritorneranno, mi sono impappinata, ritorneranno domani in vostra compagnia per un commento al palmarès. Lo conosceremo oggi dopo le 14.30 e dunque vi aspettiamo domani sempre attorno alle 12.30 per una lettura di questa 78esima edizione.
E adesso puoi dirlo per l'ultima volta da Locarno.
Buon cinema.
Speciale Festival.
Partner principale di Locarno Film Festival.